Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni. Giornata oggi intensissima, difficile quasi da ricostruire per l'andamento convulso di queste trattative su Alitalia. È successo un po' di tutto, molti di voi già sono a corrente del fatto che dopo il nulla di concluso questa notte, nemmeno nella mattinata si sia riusciti a arrivare a un accordo sugli esuberi, sul piano industriale. Si è tornati a trattare per quello che riguarda chiaramente il nodo principale, ma non si ha nessuna indicazione, ve lo dico subito, se si arriverà a chiudere questa notte, se slitterà domani mattina. Vedremo. Noi nei GR e anche in questo programma per la prossima ora e mezza vi daremo aggiornamenti in continuazione per capire, anche perché non è chiarissimo a questo punto che cosa potrebbe succedere. Il commissario Fantozzi oggi ha spiegato in un'intervista, in un intervento più che un'intervista al Corriere della Sera, quelle che sono le sue intenzioni. Chiaro che lo spettro della mobilità e commissariamento vero e proprio è quello che aleggia nel caso del fallimento della trattativa. Segnalo anche un intervento importante del ministro Tremonti sul Sole 24 Ore, in cui ricorda da un lato che è inutile continuare a paragonare questa offerta con quella Air France, visto che quella Air France non è più sul tappeto, non è un'alternativa, e dall'altro che ha detto, insomma, se ci fosse qualcuno disponibile a prendersi passività, quindi bad company, good company di Alitalia, potrebbe ancora entrare in gioco nella trattativa. È che non lo vediamo. Sulla giornata segnalo da un lato che il ministro Tremonti è impegnato al vertice Ecofin a Nizza, dove sono stati convocati tutti i principali banchieri europei, perché i ministri economico-finanziari dell'area euro e dell'Europa in generale vogliono capire dai principali banchieri europei a che punto si sia in questa crisi finanziaria, quale sia l'esposizione, quale sia anche la loro prospettiva e il loro punto di vista. Ma in questo vertice Ecofin stanno già emergendo alcune dichiarazioni in tema di proposta arrivata lo scorso weekend a Cernobbio dal ministro dell'economia Tremonti, con un accordo di massima anche da parte del leader del PD Walter Veltroni, ossia trasformare, creare una grande cassa depositi prestiti, si è detto, insomma, una grande, o trasformare la BEI in una banca che finanzi i grandi progetti infrastrutturali europei. In questo modo i singoli stati leverebbero la voce di spesa per infrastrutture dalla voce di spesa, quindi dal deficit, e si darebbe un elemento maggiormente competitivo all'intero area economica europea. È una proposta che segue la traccia e il solco di quella già fatta dal loro commissario europeo Delors, Jacques Delors. Si disse, quando gli investimenti sono per migliorare tutto il clima economico competitivo dell'Europa, non possono essere affidati ai singoli stati. Stiamo parlando di investimenti infrastrutturali di carattere ferroviario, autostradale, collegamenti con ponti e quant'altro. Comunque, parleremo anche dell'operazione che legge sul mercato, fusione tra Deutsche Bank e Deutsche Post, e del riavvio del tavolo delle trattative tra Confindustria e sindacati per riformare il modello contrattuale dopo gli accordi del 93. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente, in breve, le altre notizie. La borsa, vanno bene le borse oggi, Parigi 1,5% di rialzo, 0,5% a Francoforte, lo 0,90% a Londra, meno 0,5% in America e meno 0,5% anche al Nasdaq. A Milano più 1,1% sul Mibitel, più 1% sull'S&P MIB. Tenaris più 5,9% il miglior titolo, Saipem più 3,5%, Eni più 2,80%, Parmalat più 2,7% con Mediobanca, L'Espresso più 2,5%, Enel più 2, Banco Popolare più 1,8, Snam più 1,6, Intesa più 1,6, Alleanza più 1,3, Terna più 1,2, Mediolanum più 0,6 come A2A e Mediaset. Geox meno 3,7, Autogrill meno 2,7, Buzzi Unice meno 2% come Prismian, Fast dove perde 1,5%, Finmeccanica l'1,3, Bulgari l'1,1 di calo, Ubibanca meno 1% e ancora l'Automatica e Generali perdono 0,7%. Quanto ai mercati valutari e delle materie prime, in leggero recupero l'euro a 1,4183 e anche il petrolio sempre su livelli bassi rispetto alle ultime quotazioni, ma è a 101,3 dollari. Perché ha recuperato l'euro? Perché a questo punto, dopo l'ennesimo caso Lehman Brothers, vedremo se la Bank of America se la comprerà, ma insomma, pensate che la Lehman Brothers valeva un anno e mezzo fa in borsa 40 miliardi di dollari, adesso ne vale 2,5. Immaginiamo cosa possa voler dire, facendo anche un paragone con un'impresa, con un gruppo manifatturiero che dovesse valere 40 miliardi di euro e poi tramutare il suo valore in 2,5 miliardi. E a questo punto, dicevo, il mercato inizia a riflettere sull'ipotesi che la banca centrale americana possa tagliare ulteriormente il tasso di sconto, il tasso di interesse americani. Tra l'altro, nella trattativa per salvare Lehman Brothers, che è un passo dallo scomparire dalla borsa, sono intervenuti anche la Federal Reserve e il Tesoro americano. Nuovo record di pignoramenti nel mese di agosto negli Stati Uniti, è il record assoluto, sono stati pignorati 330.000 mutuatari, soggetti che avevano comprato la casa con il mutuo. È un dato incredibile perché significa che un proprietario di immobile ogni 416 negli Stati Uniti ha ricevuto un pignoramento. Male negli Stati Uniti le vendite al dettaglio, mentre per quello che riguarda la Cina, il dato di oggi sulla produzione industriale vede la produzione industriale al crescere del 12,3%. È un dato che da noi vorrebbe dire un boom economico, ma in Cina significa il ritmo più lento da 6 anni a questa parte. Veniamo ai temi di casa nostra, ne parleremo anche più avanti. Lì è stato oggi diffuso il dato sulla produzione industriale italiana, luglio meno 3,2% rispetto al tendenziale, cioè l'anno su anno, quindi terzo segno meno di fila della produzione industriale italiana, e ad agosto l'ISAE stima un meno 8%, tant'è che non lo diciamo noi, lo dice il Centro Studi Confindustria, è recessione, la recessione è in corso, il dato di luglio delinea una caduta trimestrale più accentuata di quanto previsto. E male anche i consumi, avremo una scheda su questo, la Confesercenti meno 0,1%, insomma la situazione è difficile sul fronte della domanda e sul fronte dell'offerta. Come si dice in gergo, ancora nuova riunione di Confindustria, ma ce ne occuperemo più avanti, con i 3 sindacati per riformare i modelli contrattuali. Al centro lo snodo qui riguarda sempre il tipo di inflazione su cui si va a fare l'adeguamento contrattuale, perché i sindacati chiedono un tasso di inflazione che non sia l'inflazione programmata, ma da verificare in 2-4 anni, calcolato in base alle previsioni sull'inflazione dei prossimi 3 anni, un indice depurato da alcune componenti, a cominciare da quella energetica, e tra l'altro il tasso medio dovrebbe essere lontano sia dall'1,7% di inflazione programmata dal governo, sia dal 4% dell'Istat, una cosa tra il 2,5% e il 3% nel caso, per esempio, dell'inflazione sul 2008. Resta ottimista comunque sulla trattativa il vicepresidente Confindustria Alberto Bombassei, dice si è fatto un piccolo passo in avanti, della stessa opinione anche il segretario della CISL Raffaele Bonanni, anche Angeletti parla di una possibilità elevata di un'intesa. Allora, arriveremo dall'Italia, anche perché vi hanno appena aggiornato i nostri GR, vi ripeto, la trattativa è saltata, si è fermata stanotte, stamattina è ripartita, poi è saltata, nuovi incontri, si cerca di capire se arriverà un'altra offerta dalla CAI, cioè la compagnia italiana che vuole rilevare la parte buona di Alitalia, ma non ci siamo, da quello che dicono i sindacati, sul numero di esuberi. E poi il tema di fondo è sempre quello, cioè i sindacati vogliono partire nel riformare il nuovo tipo di contratto dal contratto in vigore e da lì poi calcolare le eventuali riduzioni. La CAI vuole partire dalla sua offerta. Detto questo, vedo che già ci sono dei messaggi, vorrei passare al primo tema, tanto per l'Italia oggi c'è tempo, che è il vertice Ecofin, dove si va a parlare sia di quanto male possano essere messe le banche europee. È un caso abbastanza eccezionale, ma sono stati convocati tutti i principali banchieri europei a questo vertice dei ministri economico-finanziari, sia della proposta di Giulio Tremonti su una grande banca che possa emettere euro bond, euro obbligazioni per finanziare gli investimenti in infrastrutture. 349-238-6666 per i vostri sms. Iniziamo da questo tema. Due quindi fronti, la proposta arrivata a Cernobbio da Giulio Tremonti, scusatemi, trasformare la Banca Europea per gli investimenti in una grande cassa depositi e prestiti per dar via un vero e proprio fondo sovrano europeo che finanzi gli investimenti in infrastrutture. Qualche apertura, va detto, anche come nota politica, si è già registrata in un vertice che formalmente prenderà il via praticamente questa sera, nella parte anche più di trattativa. C'è l'inviato del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buonasera, Dino.
Buonasera, Sebastiano.
Allora, le reazioni alla proposta, che era vecchia, ma che è in qualche modo riesumare il piano dell'Or per un insieme di investimenti che non devono essere caricati sui singoli stati, ma devono diventare investimenti europei.
Sì, è la proposta che anche nel 2003, ricordo, Tremonti aveva formalizzato e che poi in qualche modo si è scontrata contro difficoltà applicative, soprattutto laddove si è cercato di definire in modo uniforme il concetto di investimento. Comunque la discussione è in corso e sostanzialmente si ragiona su una proposta che dovrebbe essere formalizzata già domani all'Ecofin da parte di Christine Lagarde, che è il ministro dell'economia francese e che presiede l'Ecofin, in quanto, come sappiamo, è il semestre di presidenza francese. La proposta della Lagarde sostanzialmente prevede che la Banca Europea degli Investimenti, la BEI, finanzi progetti alle imprese, quindi diciamo che in questo senso è sostanzialmente differente da quella di
Tremonti, hai ragione,
che invece, come dicevate, si sostanzia in una creazione di una sorta di fondo sovrano per attivare finanziamenti BEI diretti alle infrastrutture. Però è molto probabile che alla fine, nella discussione di questo pomeriggio e probabilmente ancora in quella di domani, si arrivi a una qualche sintesi tra le due proposte. Oggi, in via di principio, c'è stata un'apertura sia da parte che della Lagarde che da parte di Jean-Claude Juncker, che è il presidente dell'Eurogruppo, e i quali entrambi hanno detto: è una proposta interessante, ne discuteremo e entro domani arriveremo, diciamo, a una qualche conclusione.
Voglio dire, politicamente poi vedremo cosa succederà, ma non c'è stato né un rifiuto né un ignorare la cosa, anzi la Lagarde ha definita interessante, appunto, come tu ricordavi, il presidente di turno dell'Ecofin, il ministro dell'economia francese Christine Lagarde, e anche Juncker ha detto non va, in quanto presidente dell'Eurogruppo, non va rigettata la proposta di Tremonti. Molti ci chiedono: ma sta iniziando un nuovo periodo keynesiano? Non lo so, oggettivamente. Quello che è certo è che in America qualche operazione di nazionalizzazione di banche l'abbiamo vista, intervengono la Banca Centrale Americana e il Tesoro Americano anche nella vicenda di Lehman Brothers. In Europa già la Gran Bretagna ha salvato, con un'operazione dello Stato di fatto, Northern Rock, le difficoltà economiche e questa massiccia presenza dei fondi sovrani asiatici, dei paesi arabi, di chi ha i soldi in questo momento perché ha le materie prime o perché sta producendo molto. Beh, insomma, qualche riflessione dovrebbe farla fare, se non vogliamo venire in qualche modo, tra virgolette, completamente colonizzati dai fondi sovrani di altri paesi. Detto questo, l'altro fronte, i banchieri centrali, i banchieri, scusami, europei, convocati di fatto dall'Ecofin per capire quanto sia compromessa la situazione delle banche europee, Dino?
Questo è un aspetto di un certo interesse, perché per la verità c'è stato un precedente a un Ecofin informale di, credo, 4 anni fa a Scheveningen in Olanda, in cui vennero convocati altri banchieri. Però a mia memoria almeno è la prima volta in cui diciamo l'Eurogruppo decide di ascoltare il punto di vista di un gruppo di importanti banchieri nazionali, tra questi appunto Profumo di Unicredit. Dunque la discussione qua è sostanzialmente ruota attorno a alcune linee di azione che dovrebbero essere poi concordate in sede Ecofin domani da parte dei ministri. Intanto uno degli aspetti fondamentali sui quali i ministri vogliono vederci chiaro, e per questo in questo momento stanno ascoltando il parere dei banchieri, è una valutazione contabile, complessiva, esatta, diciamo, di tutte le da parte di tutti gli intermediari finanziari, delle perdite che sono, diciamo, state subite in questo periodo di crisi finanziaria. Ad esempio, si è chiesto anche ai banchieri di far presente quale sia l'ammontare del capitale che è stato raccolto dai singoli istituti di credito per far fronte, per coprire queste perdite. Poi c'è tutto l'aspetto rilevantissimo, a mio avviso, del rafforzamento della cooperazione in tema di vigilanza e su tutte le prassi in corso sulla cosiddetta gestione del rischio. Infine l'aspetto non secondario del ruolo delle agenzie di rating. Una parola circola da parte di tutti in queste ore ed è trasparenza. Cioè è chiaro che uno degli elementi fondamentali per affrontare una crisi di questa natura è appunto che sia tutto chiaro e definito sul
tappeto. Diciamo che già nella vicenda Parmalat, che qualcosa non avesse funzionato con l'agenzia di rating, noi in Italia ce ne eravamo accorti, perché non puoi tenere un giudizio così alto sull'affidabilità di una società fino alla fine e poi trasformarlo da, ancora come si chiama in gergo, investment grade, quindi un livello ancora buono per l'investimento, a default, a carta straccia. E anche nel caso dei mutui subprime americani, di queste banche, delle agenzie di rating, quantomeno hanno preso una topica, e voglio essere buono, perché su questo, diciamo, qualche sospetto in più, essendo poi clienti, uno chiede il voto, quindi paga una commissione, no? Ricordo un po' delle volte le certificazioni dei ISO, per cui è chiaro che qualche occhio in più forse per il cliente ce l'hai, visto che poi è lui che paga alla fine. Ma comunque, non voglio spingermi oltre. Grazie Dino Pesole, in collegamento con noi da Nizza, dove appunto è iniziato il vertice Ecofin. Due temi molto forti: come far ripartire gli investimenti in Europa, in un'Europa che è ferma, non è solo l'Italia essere in recessione economica, ma è l'intera Europa che è in difficoltà, da un lato, e come evitare che il dissesto finanziario causato da investimenti scriteriati di banche americane, però con collegamenti anche in Europa, possa ripetersi, e le agenzie di rating sono un tema delicatissimo su questo. Vedremo che cosa emergerà dal vertice di Nizza e ve ne daremo anche aggiornamento. Adesso, con grande gioia dei nostri ascoltatori, apriamo l'ennesima pagina su Alitalia. Da dove partiamo? Partiamo dalla mattinata, vi risparmiamo, diciamo, tutta la narrazione della nottata, una nottata che si è conclusa tardissimo, e la nostra Francesca Malaguti l'ha seguita fino alla fine per poi ripartire alle 8:30, ma insomma, in mattinata si immaginava che forse si sarebbe arrivati a un accordo per sugli esuberi, e comunque un accordo che potesse essere anche digerito dai sindacati. E invece no, la compagnia italiana ha detto non ci sono le condizioni, sospesa la due diligence, l'offerta non viene ritirata, i sindacati dicono gli esuberi sono oltre 5.000. In mattinata, tra l'altro, c'era stato anche un piccolo giallo, nel senso che vi erano circolate voci, soprattutto per dal sindacato dei piloti, di un interessamento di un'altra cordata guidata da Unicredito. Unicredito ha escluso in mattinata un coinvolgimento di essere partecipe, capofila di un'altra cordata alternativa a quella del CAI, e verso mezzogiorno sia il sindacato dei lavoratori, Avia e Ampav, hanno smentito ufficialmente incontri formali e informali in merito a possibili nuove offerte per Unicredito. Però al microfono della nostra Anna Migliorati, il presidente dell'Ampac, Fabio Berti, proprio sul tema della cordata cordata alternativa di lavoratori per l'Italia, aveva espresso un auspicio. Sentiamo.
Dovrebbero essere 300-400 milioni di partecipazione da parte dei lavoratori, utilizzando il TFR, con ovviamente l'inserimento di un istituto di credito importante. Ora, si dice l'Unicredit, io non so se effettivamente questo sarà confermato, però è chiaro che a fronte dell'investimento che veniva fatto è possibile come scenario, perché non stiamo parlando di uno scenario in cui venivano investiti più di 2 miliardi di euro, no? Però è difficile, insomma, che richiederebbe tra l'altro tempo, e non so se il commissario darà questo tempo all'Italia.
Voi questo piano l'avete davvero nel cassetto?
Sia la trattativa con Air France che questa con Intesa hanno fatto emergere alcuni punti fissi, no? Dai quali bisogna partire. Se questa cosa va avanti, bisognerà coinvolgere un advisor che coordini il lavoro.
Ma questa nuova ipotesi, secondo voi, potrebbe prospettare meno tagli rispetto a quanto vi stanno proponendo ora?
Io penso di sì. Rimane il fatto che gli esuberi ci saranno. Questo non ci sono spazi ad alternative. Cioè,
avreste già anche in mente un partner estero?
È chiaro che se Alitalia viene collocata su Milano, il partner ideale è Lufthansa, che ha un sistema multi-hub. Qualora invece Alitalia fosse collocata su Roma e quindi avesse un posizionamento più radiale nel paese, più volto alla mobilità piuttosto che al mercato business, allora l'Italia sarebbe adatta ad Air France.
Allora, tutto è possibile, però io faccio notare che è un anno e mezzo da quando il loro governo Prodi lanciò la prima gara, quella con 11 partecipanti. È quasi 2 anni che ci occupiamo di Alitalia. Ora, queste belle idee, che vanno benissimo, il comandante Berti è stato nostro ospite anche molte volte, ma non potevano uscire un po' prima? L'ipotesi di 300-400 milioni di cordata dei lavoratori utilizzando TFR, magari chiamando in campo anche una banca, si poteva avanzarlo un po' prima, no? Visto che poi quando ci fu Air France furono proprio i sindacati a rompere la trattativa. Vabbè, ma noi continuiamo con la cronaca della giornata, forse è meglio oggi non commentare nulla. Quindi Unicredito esclude ufficialmente di poter essere capofila di una cordata alternativa, e dopo che alle 10.50 la CAI, ossia Rocco Sabelli, la compagnia italiana, fa sapere che non ce n'è, la trattativa è ferma, la due diligence è sospesa, l'offerta non è ritirata ma non ci sono le condizioni, riparte un insieme, una serie convulsa di incontri. Sempre convulsa e sempre sul numero degli esuberi, però con la nostra Anna Migliorati, il comandante Fabio Berti ha fatto capire oggi, durante l'intervento in XL, esattamente qual è il vero nodo. Gli esuberi sì, ma non solo, sentiamo.
Noi siamo focalizzati sul piano, noi stiamo dicendo che il piano è debole, soprattutto sul presidio del mercato, che ha problemi, l'abbiamo sempre detto, abbiamo dato delle indicazioni, non abbiamo avuto alcun ritorno, non ci sono le condizioni per la trattativa, dicono, no? Secondo noi, qui è una questione di fare un po' tutti dei passi indietro, di collaborare. Se questo avvenisse in modo concreto, secondo me ci sarebbero ancora dei margini. Chiaro che i piloti hanno 1000 esuberi su 2000, non si riesce neanche a capire come fa a volare questa compagnia contro la proposta Air France, che ne vedeva uscire 507.
Quali passi indietro chiedete alla CAI?
Il costo della flotta, veramente una riduzione radicale, non riusciamo neanche a capire come si fa poi a presidiare il mercato italiano in questo senso. Quindi un maggior presidio della flotta di medio raggio e ovviamente non abbandonare linee appena aperte che hanno bisogno diciamo, che hanno tra l'altro un mercato importante come la Los Angeles, anche fare un ragionamento attento sul cargo, perché è un'attività di business importantissima, tanto che ci sono fior fior di imprenditori pronti ad assorbirla.
Allora, io eviterò ogni commento, ma leggo quelli degli ascoltatori. Se anche i piloti, l'AMPAC, ruppero la trattativa con Air France proprio sui cargo, scrive un ascoltatore, mo si beccassero l'offerta della CAI. Non ha tutti i torti, nel senso che, attenzione, i piloti che erano favorevoli all'offerta Air France la ruppero perché non tutelava i cargo. Nell'offerta della CAI i cargo proprio non ci sono. Adesso sentiamo Berti dire che Air France prevedeva 550 esuberi nei piloti. L'offerta di Colaninno e Rocco Sabelli prevede 1000 esuberi, e se andiamo avanti così forse manco quelli, non si può sempre volere tutto. Comunque andiamo avanti, perché il segretario della CIS Bonanni a metà giornata fa un appello alla CAI: non dia forfè, occorre senso di responsabilità.
Sperare non dia forfè, perché noi ce l'abbiamo messa tutta, ce la stiamo mettendo tutta, e ci vuole senso di responsabilità anche da parte loro, oltre che da parte nostra, e spero anche da parte del governo.
Si va avanti a mezzogiorno e mezzo. Il ministro Sacconi dice che la situazione è critica ma non è definitiva. Il ritiro di CAI dalla trattativa con i sindacati è obiettivamente un complicarsi della situazione, ma non c'è ancora l'ultima parola. La speranza è l'ultima a morire.
Le varie fasi negoziali che ci sono state hanno determinato di fatto una rottura nel rapporto con le associazioni professionali dei piloti e una non condivisione tra le organizzazioni confederali e la società CAI, mentre gli stessi tavoli di ieri, i tre tavoli, incluso quello per gli assistenti volo, non avevano condotto ad alcuna intesa. Vedo inesorabile il percorso del commissario, che come sappiamo non ha mai costituito una minaccia, ma un oggettivo richiamo a tutti ai doveri che il commissario ha in relazione a ciò che la legge prescrive gli debba fare a tutela innanzitutto anche dei creditori. Voi sapete che gli ha più volte detto che la stessa possibilità di continuità operativa di Alitalia ha un limite. Questo limite probabilmente in questo momento per fortuna non è ancora stato raggiunto, ma credo che molto presto si potrebbe determinare questa situazione anche di criticità operativa se non intervengono fatti che ripropongano la possibilità di una diversa continuità dell'azienda.
E quindi, anche se il ministro Sacconi dice attenzione, c'è ancora un margine, non abbandoniamo la speranza, però poi ammette nella conferenza stampa di cui avete ascoltato un passaggio che a questo punto si è messa in moto anche la macchina per il commissariamento, cioè se la situazione non dovesse sbloccarsi l'unica alternativa è il commissariamento. Commissariamento significa in sostanza, poi vedremo che forma assumerà, quello che è successo alla Parmalat: si vanno a vendere gli asset più importanti, si fa un'asta, speriamo, immaginiamo, e si cedono i vari pezzi, viene gestita come da un commissario straordinario per essere vendute e i dipendenti vanno in mobilità. Sentiamo Sacconi di nuovo, sempre in conferenza stampa.
La situazione è preoccupante, vedo inesorabile il percorso del commissario, che come sappiamo non ha mai costituito una minaccia, ma un oggettivo richiamo a tutti ai doveri che il commissario ha in relazione a ciò che la legge prescrive li debba fare a tutela innanzitutto anche dei creditori. Quindi la macchina del commissario è inesorabilmente in moto. In questo momento la situazione quindi volge alle più negative conclusioni.
Così il ministro Sacconi intorno a mezzogiorno. Vi do l'orario perché veramente è stato difficile anche per noi ricostruire questa giornata. Poi poco prima delle due riparte l'incontro tra il ministro del welfare Sacconi, i sindacati confederali e anche l'UGL, però non arrivano buone notizie, per ora niente avvio della mobilità, dice Solari della CGL. Viene convocata poi alle 14.30 una riunione intersindacale anche con i piloti, e però sempre il ministro fa sapere che solo una posizione comune di tutti i sindacati potrebbe sbloccare questa situazione.
Il commissario ha tenuto a determinati atti, ci auguriamo che nella giornata questi non intervengano per il sapore che possono avere, però guardate, il commissario ha evidentemente dei tempi molto, molto ristretti e, come ho detto, solo penso una positiva posizione comune, costruttiva di tutte le organizzazioni rappresentative dei lavoratori di Alitalia, a mio avviso potrebbe sbloccare la situazione.
Allora, adesso ci sono le informazioni in merito e la pubblicità, poi continuiamo con questo racconto, qualche risposta anche agli ascoltatori, da un lato sul il neokeynesismo di ritorno, l'intervento dello Stato, ma insomma c'è chi scrive lo Stato in economia fa solo danni come nessun altro, ma cito due nomi, Eni e Finmeccanica sono aziende partecipate anche dal Tesoro e non sono mica brutti gruppi, anzi non è inutile avere pregiudizi ideologici, fa danni quando lo Stato entra nell'economia e pensa solo, come è accaduto anche in Italia negli anni passati e all'Italia lo dimostra, pensa solo a occupare politicamente, elettoralmente una società. In Francia ci sono tantissime società che sono partecipate dal Tesoro e non è che vadano necessariamente male. Comunque, è inutile avere ideologie. Vediamo che cosa succede di caso in caso. Adesso meteo, pubblicità e poi ci risentiamo, continuiamo a raccontare la vicenda all'Italia e ci collegheremo anche con i nostri giornalisti che stanno seguendo queste ultime ore di trattativa. Allora, di nuovo in diretta per parlare di Alitalia e di raccontarvi la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Vedo anche molte reazioni, messaggi, le mie dichiarazioni, ribadisco, non è vero, non è storicamente vero, poi ognuno può tenersi le idee che vuole, che sempre una società partecipata dallo Stato, dal Ministero del Tesoro, sia andata male. Non è vero in Italia, non è vero in Francia, non è vero in altri paesi. Attenzione ai luoghi comuni. Così come non è sempre vero che quando una cosa viene privatizzata va bene. Il caso Telecom è un'odissea che dura da più di 10 anni di una privatizzazione nata male e gestita, se vogliamo, anche peggio negli anni successivi. Quindi attenzione ai luoghi comuni. Altra cosa è dire che lo Stato non deve fare l'ente pubblico non deve fare concorrenza ai privati e siamo d'accordissimo, ma da questo punto di vista secondo me è più grave l'uso che si fa delle municipalizzate, che i comuni, le province, le regioni fanno delle partecipate sul territorio locale, dovevano fare sì concorrenza alle imprese private su servizi, dall'energia, altre forme di servizi, che non la partecipazione del Tesoro in Enel, in Finmeccanica o in Eni. Abbiate pazienza. Comunque, riprendiamo con la giornata. Siamo arrivati quindi nel nostro racconto alla ripresa delle trattative, il tavolo intersindacale. A questo punto interviene circa 2 ore fa il segretario della UIL, Luigi Angeletti, che a microfono la nostra Chiara Di Michele spiega quale sia la proposta arrivata dai sindacati e quale sia, diciamo, il nodo da sciogliere alle 15, perché questo cavolo di nodo, scusatemi l'espressione, è cambiato lungo tutta la giornata. Sentiamo.
Noi abbiamo fatto una proposta chiara all'azienda, che era quella che nell'eventuale accordo non dovesse essere prevista nessuna riduzione di salario. Abbiamo convenuto sugli aumenti della flessibilità, della produttività, ma ovviamente non avevamo nessuna intenzione di avere riduzioni salariali. Sulla base di tutto ciò l'azienda si era riservata di darci una risposta, poi abbiamo appreso dalla stampa che l'azienda si è ritirata dalla trattativa. La nostra posizione è sempre la stessa, noi vogliamo cercare di fare un accordo che rilanci l'azienda, quindi sappiamo benissimo che ci sarà un problema di esuberi, di un aumento della produttività, di un maggiore lavoro con minore persone, ma non vediamo perché sia accettabile o possa essere accettata una riduzione dei salari, peraltro già più bassi della competizione. La politica ha già fatto un sacco di danni all'Italia. Io non vado a chiedere al governo di dare altri soldi alla CAI perché così sia più morbida con noi. Primo perché il governo mi dice di no e poi non mi sembra proprio il caso.
E va bene, la politica, secondo Angeletti, ha fatto già molti danni all'Italia, sarà sicuramente vero, devo dire che anche i sindacati non hanno scherzato in questo decennio. Comunque, l'ultimo sindacalista che sentiamo un'ora fa, Renata Polverini del UGL, che racconta come stanno andando queste trattative.
L'obiettivo è quello di ricompattare il fronte delle organizzazioni sindacali al fine di valutare se è possibile comunque legittimare da tutte le sigle una proposta sindacale che comunque è già stata fatta alla compagnia CAI stanotte e che per il momento invece sembra non essere stata minimamente accolta.
Che cosa vedete dietro questa posizione della CAI?
Ma noi vediamo purtroppo qualche fuga in avanti che fa immaginare la volontà comunque di accelerare un fallimento, questo sarebbe un fatto gravissimo. Noi crediamo che la trattativa va tenuta aperta fino in fondo, va tentato un accordo con le organizzazioni dei lavoratori, va impedita la messa in mobilità che se non accade ovviamente e se non si rimette in moto la trattativa entro oggi purtroppo il rischio che si corre, ce la stiamo mettendo tutta, noi siamo in trattativa, in questo momento è l'azienda che ha abbandonato il tavolo.
Siete disposti a cedere alcune delle vostre richieste?
Ma guardi, noi ieri abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti di flessibilità che l'azienda in qualche modo ha chiesto perché ne aveva bisogno, strumenti di flessibilità che hanno per noi un valore economico importante. È evidente che non possiamo però chiedere ai lavoratori di lavorare di più e di guadagnare di meno.
Ma su questo mi permetto di esprimere qualche dubbio: se un'azienda è in difficoltà si può guadagnare anche di meno e lavorare di più, a patto appunto di mantenere il posto di lavoro. Non lo so, comunque l'intervista a Renata Polverini l'aveva fatta e l'ha fatta la nostra Elisabetta Fiorito, che sta seguendo tutto il pomeriggio in alternanza con Francesco Malaguti le trattative. Elisabetta, sei in collegamento, buonasera.
Buonasera, allora.
Allora no, un secondo solo Elisabetta, abbiamo le informazioni perché è in viaggio e poi ci racconti le ultime indiscrezioni, se veramente, come temono i sindacati, si voglia andare verso il commissariamento, la messa in mobilità, oppure se, come invece sostiene il ministro Sacconi e anche altre voci che abbiamo sentito, insomma, occorre trovare un accordo, ma occorre che i sindacati abbiano una posizione unica e unitaria. Ci risentiamo tra un minuto, 349-238-6666 per i vostri sms.
Focus Economia.
E allora, Elisabetta Fiorito, abbiamo dato una carrellata da inizio mattinata con le voci che tu e Francesca Malaguti, ma anche Chiara Di Michele, avete raccolto, sindacati, governo e le varie posizioni. Dici a che punto siamo?
Allora, c'è un tavolo intersindacale per una proposta dopo il ritiro della CAI, la compagnia aerea italiana, i rappresentanti dei lavoratori si incontrano alla mattina per studiare una posizione unitaria ed evitare il fallimento della compagnia, però al momento non sono presenti i sindacati confederali e si prevedono tempi molto molto lunghi. I sindacati sono ancora quindi divisi, c'è poi una manifestazione di un centinaio di assistenti di volo a Fiumicino che gridano "la cordata siamo noi, dignità e rispetto". Hostess e steward che sono fermi davanti al banco del check-in delle partenze internazionali. Quindi insomma c'è abbastanza.
Allora Elisabetta, per quello che abbiamo capito il nodo riguarda il fatto che gli esuberi potrebbero essere più di 5.000, perché anche poi i piloti dicono no, ma qui c'è il problema anche dei cargo, il piano industriale, non capiamo, io lo dico con massimo rispetto perché mi fido, non capiamo come potrebbe volare una compagnia con un pilota ogni due in meno, 1.000 esuberi su 2.000 piloti e con così pochi aerei, ci chiediamo alla fine come potremmo garantire l'operatività, cioè sono gli esuberi o è anche il piano industriale in gioco?
Ma sono gli esuberi che sicuramente salgono a 6.000 addirittura, quindi sicuramente sono in un numero maggiore di quello che prevedeva il governo nei giorni scorsi, perché loro hanno sia CGR e CISL e UIL praticamente hanno stabilito questo numero che deriva dalla differenza tra gli occupati di Alitalia e di Air One e gli assunti della nuova Alitalia. Quindi insomma la situazione è critica per gli esuberi, poi come abbiamo sentito anche Renata Polverini e Luigi Angeletti, il problema è chiedere a chi rimane di guadagnare di meno, Quindi sono questi due punti. Infatti Renata Polverini ha detto: noi siamo d'accordo su tutto, però non possiamo chiedere alle persone di guadagnare di meno.
Sì, poi io devo dire, che così, per quel poco che ne capisco, dei due aspetti mi preoccupa forse di più quello del piano industriale, cioè se veramente si va a creare una piccola compagnia che poi non avrà un grosso ruolo e finirà per essere venduta ai francesi e ai tedeschi, allora si faceva prima fare Air France. Il fatto che ci siano dei sacrifici da fare tra i dipendenti e anche tra chi resterà sul salario, devo dire, è una cosa bruttissima, va tutto il nostro, diciamo, la nostra vicinanza anche così morale, perché non sono situazioni belle. Però era difficile immaginare, già nell'ipotesi Air France erano previsti 2700 esubri almeno, più altri 4000 da scaricare in giro. Era difficile immaginare che dopo sei mesi ci potesse essere un'offerta di gran lunga migliore. Il conto economico dell'Italia è peggiorato nel frattempo, il petrolio è a $100, insomma, mi preoccupa di più, insomma, capire se veramente in gioco è anche l'operatività della compagnia. I tempi, Elisabetta Fiorito, si va a oltranza stasera, si potrebbe slittare a domani?
Sicuramente stasera si va ad oltranza, poi ci sarà probabilmente uno slittamento a domani. Ricordiamo quello che ha detto il ministro del welfare Maurizio Sacconi su quello che deve fare il commissario di Alitalia Augusto Fantozzi. Cioè ha detto: Fantozzi si metterà adesso in moto per avviare le procedure del caso e il percorso obbligato, tra questi l'apprezzamento del patrimonio, tra cui anche la vendita di asset, atti che deve compiere perché la legge glielo impone. E ha detto anche Sacconi: non c'è nessuna offerta alternativa. Il problema è che i sindacati temono appunto che da parte dell'azienda ci sia la volontà di andare al fallimento e fargli avere le mani più libere.
Allora, molti ascoltatori, grazie Elisabetta Fiorito, poi ti riavremo in collegamento se vi dovessero essere novità, se no l'appuntamento con te, con i nostri GR, e auguri per la serata a te e alla collega Francesca Malaguti, anche questa notte sarà abbastanza lunga per voi. Molti ci chiedono, ma alla fine fallisse, venisse commissariata, smontata pezzo per pezzo, non ne possiamo più di questa trattativa. Io posso capire l'esasperazione, ci mancherebbe, figuratevi, noi non ci occupiamo d'altro ormai da mesi, però attenzione, perché non è una cosa proprio indolore chiudere l'Alitalia, ma non tanto per i dipendenti, quello ci mancherebbe, ma anche per i passeggeri. Cioè, vorrei capire che tipo di continuità, di operatività si potrà garantire nel caso in cui si mette in mobilità le persone, questi scendono in sciopero, l'azienda viene smontata pezzo per pezzo, e il Milano-Roma chi ce lo garantisce? Il Roma-Londra, il Milano-Parigi, cioè c'è gente che ha biglietti prenotati, deve volare per lavoro, per motivi familiari, per motivi privati, insomma non è proprio la chiusura di una qualunque azienda. Questi sindacati lo sanno bene, su questo hanno anche molto giocato. Comunque ne riparliamo più avanti, però in realtà nella seconda ora parleremo anche di produzione industriale italiana e del tavolo Confindustria e sindacati sul rinnovo dei modelli contrattuali. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiaramente chiedo scusa per lo slittamento, ma lo imponeva la giornata. Daremo anche il commento sulla borsa, che ha chiuso in rialzo di 1,5%.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Nel frattempo gli aggiornamenti sull'Italia vedono l'inizio dell'incontro intersindacale, cioè tutte le sigle, è iniziato infatti il tavolo con le nuove sigle sindacali di Alitalia, mentre poco fa il ministro Scajola ha dichiarato: il piano è duro ma è l'unico possibile. Sono arrivati molti, anche alcuni insulti per la dichiarazione prima da parte mia, che non è una bestemmia dire che se un'azienda va male forse bisogna lavorare di più, essendo pagati anche di meno, pur di mantenere il posto di lavoro. Per carità, c'è tutto quello che volete, però io non capisco una cosa, abbiate pazienza. Nel 2005 il settore tessile, no, ha perso 2.800 aziende e ha visto 18.000 persone ridurre il numero di occupati di 18.000 persone. Non mi sembra che ci siano stati blocchi, barricate e quant'altro. Noi ce ne siamo occupati, come facciamo in questo programma, con tutti i settori industriali. c'erano difficoltà in nome del settore tessile, la concorrenza della Cina si è ristrutturato, ma non ho visto la stessa mobilitazione per, ripeto, 18.000 occupati in meno nel 2005. Ora, da qualche parte anche i sindacati e i dipendenti devono capire che non stanno lavorando in un'azienda solida, profittevole e insomma con utili in crescita. Non si capisce perché quando vanno in crisi altri comparti scatti la cassa integrazione, e non penso che faccia piacere ai metalmeccanici o agli operai andare in cassa integrazione. Tutto qua, è ovvio che la cosa migliore sarebbe lavorare con lo stesso stipendio di prima. Non mi sembra che sia una soluzione percorribile visti i conti di Alitalia, dopodiché ognuno la può pensare come vuole, ma utilizziamo la stessa onestà intellettuale quando parliamo di tutti i lavoratori, non solo di alcune categorie di lavoratori. Comunque adesso la borsa, Paolo Paronetto, chiedo scusa per un ritardo che ha sconvolto la scaletta di questo programma, ma la situazione all'Italia era particolarmente complicata. Buonasera Paolo.
Buonasera a tutti.
Radio Colli sulle 24 ore, 1,5% guadagno del MIB, dell'S&P MIB, il 2% rialzo di Parigi, Francoforte più 0,90, Londra più 1,8, mentre l'America è negativa di uno 0,3% su Dow Jones e anche su Nasdaq. L'euro sta recuperando 1,41,54, nel frattempo Lehman Brothers, che perde ancora un 7-8% in borsa, ma dovrebbe essere praticamente garantito l'interessamento della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve e del Ministero del Tesoro. Dalla Germania è arrivata la conferma invece che Deutsche Bank ha acquistato la quota di controllo di Postbank, la banca delle poste tedesche, quasi 3 miliardi di euro, l'operazione riguarda il 30% del capitale, e questa operazione di Deutsche Bank segue di solo 2 settimane la decisione di Commerzbank di rilevare Dresdner Bank da Allianz, pagandola quasi 10 miliardi di euro. Paolo, come mai, anzi per fortuna, ma buonissima la giornata dei mercati, quali notizie sono intervenute?
Per oggi gli stimi sono stati intanto una buona giornata del comparto petrolifero, che ha beneficiato del lieve recupero delle quotazioni del petrolio che hanno risentito dei timori sull'avvicinarsi del ciclone Ike all'installazione del Golfo del Messico. Quantomeno gli operatori hanno salutato positivamente un momentaneo stallo in quella che sembrava una flessione inarrestabile nei corsi del greggio, e ne hanno approfittato i titoli del comparto petrolifero. In particolare a Piazza Affari hanno guadagnato molto terreno Saipem, più 4,25%, e anche Eni, che ha guadagnato oltre il 3%. Allo stesso tempo, anche se, come hai ricordato tu, Lehman Brothers a Wall Street sta ancora perdendo terreno, e diciamo che il comparto internazionale europeo ha tirato un sospiro di sollievo quando si è capito, come ricordavi, che comunque sia la Federal Reserve che il Tesoro statunitense sono al lavoro e stanno sondando possibili acquirenti per garantire il salvataggio.
Esatto, Lehman Brothers non fallirà, interverrà casomai dovesse essere necessario di nuovo il Tesoro americano e la Federal Reserve. I titoli oggi in borsa, che è successo a Geox? Meno 3,7%, peggior titolo della giornata.
Sì, Geox è andata male nonostante abbia annunciato l'accordo di partnership in Cina, e gli operatori segnalano che tutto il comparto ha risentito di timori, di un rallentamento dei consumi. Anche Autogrill ha risentito di questi timori, ha perso il 2,57%, timori che oggi sono stati alimentati dal calo a sorpresa delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti in luglio. Il dato ha evidenziato una flessione dello 0,3% contro attese di un incremento dello 0,2%.
Ancora sui titoli, Mediobanca, dopo l'accordo sulla governance, tema un po' per addetti ai lavori, ma in realtà molto cruciale per gli snodi di quello che una volta veniva chiamato il salotto buono della finanza italiana, il titolo.
Certo, oggi il mercato ha festeggiato l'accordo sulla governance, che comunque mette fine a settimane di incertezze e di intense trattative. Oggi l'accordo c'è, quindi il mercato scommette che la banca potrà tornare a pensare esclusivamente al business. Ha festeggiato con un rialzo del titolo del 3% a 9,9 euro.
Ancora tra i titoli, bene, molto bene Tenaris, più 6,6, Saipem più 4,2, già tu accennavi alla buona giornata dei petrolieri, confermata anche da Eni che guadagna il 3% ed Enel il 2,8%, Parmalat più 2,5%, l'Espresso 2,5 punti anche lui, Intesa San Paolo più 2,4%, il Banco Popolare più 2%, Terna più 1,7%, Alleanza più 1,5%, Mediolanum più 1%. Tra chi ha ceduto segnaliamo anche Autogrill meno 2,6%, Buzioni c'è meno 2%, Fastweb meno 1,7%, Finmeccanica perde l'1,6, Prismian l'1%, come Ubibanca, Bulgari meno 0,8%, euro a quota 1,416, petrolio a 101 dollari al barile. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, le informazioni per chi è in viaggio, e poi parliamo del tavolo che si è aperto per riformulare i modelli contrattuali con, come richiede Confindustria, maggior spazio alla contrattazione aziendale, e dei dati arrivati oggi dall'Istat sulla produzione industriale italiana in netto calo. Confindustria dice a questo punto è recessione, mentre anche i commercianti lamentano stagnazione nei consumi. 349-238-6666 per i vostri sms.
Focus Economia.
Allora, il contratto nazionale del lavoro e quello aziendale. Devo leggere però un sms che è arrivato, perché lo leggiamo tutti, anche da un assistente di volo all'Italia. 9 anni fa ho dovuto accettare di lasciare Roma per lavorare a Milano. Mio marito ha dovuto cambiare lavoro per seguirmi a Milano, guadagno il 30% in meno dei miei colleghi europei, lavoro su 2 sedi, Linate e Malpensa, prendo 42 euro di diaria al giorno per colazione, pranzo e cena, non ci sono sabati, domeniche, Natale, Pasqua, Ferragosto, sono normali giorni di lavoro senza straordinari, mi si chiedono altre rinunce, ma quali sono questi famosi privilegi? Quale lavoratrice accetterebbe 2 sedi di lavoro senza incentivi o auto aziendale? E via così. Lei ha ragione, noi non abbiamo mai parlato, lo devo dire molto onestamente, di privilegi, sì, ci sono degli stipendi, forse non sempre. Il problema è che l'azienda perde quasi 2 milioni di euro al giorno, che ha ricevuto 300 milioni di euro a marzo per sopravvivere fino adesso. Cioè, non è colpa nostra se l'azienda in cui lei lavora è un'azienda che nel settore privato sarebbe fallita già da anni. Allora di questo bisogna rendersi conto, non è un'accusa a privilegi, questo lasciatelo dire agli altri, ma insomma nessuno qui ha detto che i dipendenti dell'Italia siano particolarmente privilegiati, è la società per cui lavorano che è un buco da ormai da anni nei conti dello Stato e quindi anche di noi contribuenti. Comunque parliamo adesso del tentativo di riformare il modello contrattuale nel settore privato. Nuova riunione tra Confindustria e CGIL per quello che riguarda la riforma del modello contrattuale. La Confindustria ha consegnato infatti oggi ai sindacati un documento che contiene una proposta complessiva per riformare i contratti. La bozza prevederebbe un modello contrattuale sperimentale da verificare poi nel giro di 2-4 anni e imperniato su un tasso di inflazione, quello su cui impostare poi gli aumenti salariali, calcolato in base alle previsioni sull'inflazione dei prossimi 3 anni. Questa inflazione, depurata da alcune componenti come quella energetica, sarebbe più alta di quella programmata dal governo, ma più bassa di quella che poi registra l'Istat, quindi è un modo per venire incontro anche alle richieste dei sindacati. Se pensiamo al 2008, in finanziaria il governo ha messo un tasso di inflazione all'1,7%, l'Istat ci fa sapere che sarà al 4%, con il calcolo di questo tasso medio si avrebbe per esempio un'inflazione tra il 2,5% e il 3%. E c'è un cauto ottimismo nelle dichiarazioni dei vari soggetti che partecipano a questo incontro. Sentiamo Alberto Bombassei, vicepresidente Confindustria con la delega proprio delle relazioni industriali, al microfono della nostra Chiara Di Michele.
Abbiamo illustrato un po' più nel dettaglio quelli che erano i contenuti che in parte erano già stati condivisi. Credo che doverosamente è stato preso tempo per esaminare più in profondità quelli che sono i dettagli e quindi ci siamo aggiornati al 18 per vedere commenti quali sono. Un ulteriore passettino avanti, ho la sensazione che l'abbiamo fatto, i tempi si stringono ma si stringono anche i contenuti, quindi rimaniamo ottimisti sul fatto di porre il 30 di settembre come termine ultimativo per cercare di chiudere questa trattativa. È stato fatto un salto notevole nel fatto di non interpretare o non applicare l'inflazione programmata come era negli accordi del 93, quindi credo che un salto qualitativo in questa direzione l'abbiamo dimostrato. Abbiamo detto che però va fatto un nuovo calcolo, sul quale non abbiamo ancora definito esattamente come, se è uno degli oggetti di discussione, ma comunque dovrebbe essere depurato dall'inflazione importata, perché è chiaro che se no andremo dei numeri che non sono lontani da quello che è la realtà. Su questo è ancora uno dei motivi aperti, è ancora questo elemento.
Così Alberto Bombassei, una nota, alcuni di voi forse hanno frainteso, colpa mia per carità, il ragionamento sul settore tessile, era a difesa dei dipendenti del settore tessile, visto che nel 2005 ne sono scomparsi, tra virgolette, 18.000, abbiamo detto, insomma, nessuno è stato così sensibile ai dipendenti del settore tessile come è sensibile ai dipendenti di Alitalia, per cui ricordiamoci, lo dico anche ai dipendenti dell'Italia, che ci sono stati anche altri settori in crisi e operai che hanno perso il posto di lavoro, cassa integrazione, eppure nessuno, diciamo, ha ottenuto così tanta attenzione, risalto, garanzie come i dipendenti dell'Italia in questo momento. Ma era a favore degli operai del tessile. Comunque sentiamo invece proprio sulla trattativa in corso il cauto ottimismo e comunque un giudizio complessivamente positivo da parte di Raffaele Bonanni, segretario generale della CIS, sempre al microfono della nostra Chiara Di Michele.
No, è interessante, ci sono avanzamenti importanti, a distanza di 10 incontri, cioè si vede che l'avanzamento c'è, ci sono molte questioni interessanti, questioni ancora da rivedere, come abbiamo detto al tavolo, quindi siamo presi tempo per fare una verifica sulle loro proposte, per offrire eventuali modifiche ancora da parte nostra, in modo tale che si possa avere un esito finale, diciamo, di quello che ci aspettiamo entro il mese di settembre, perché ricordo a tutti, questo è l'impegno preso tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria. E vi ricordo anche che l'obiettivo di finire entro settembre è perché vogliamo che la trattativa e l'esito, il frutto della trattativa influisca anche nella finanziaria per abbattere le tasse sul salario di produttività. Ma la questione essenziale oggi riguarda l'indice di riferimento. C'è un avanzamento, ma loro stanno ancora sull'energia e altri elementi. E noi diciamo che l'energia basta e avanza.
E di passi in avanti ha parlato anche Luigi Angeletti, il segretario generale della UIL, la possibilità di un'intesa con la Confindustria, ha detto Angeletti, sempre la nostra Chiara Di Michele, è elevata.
L'incontro è stato positivo, ci hanno fornito un documento, illustrato anche il documento, che mi sembra una base sulla quale lavorare per raggiungere un accordo. L'incontro è stato fissato per giovedì prossimo, ovviamente ci sono ancora alcune cose da cambiare, da sistemare, da modificare, ma la possibilità di arrivare a un'intesa è secondo me elevata. E ci sono una serie di aspetti, la cosa più importante è il rapporto tra la contrattazione di primo livello e quella di secondo livello. Da una parte c'è sicuramente un avanzamento perché si abbandona finalmente e formalmente l'inflazione programmata e si stabilisce un indice previsionale. La questione è che questo indice deve essere, secondo l'opinione della Confindustria, depurato da tutta l'inflazione importata, che non è neanche stata ben definita cosa sia, ma in quel caso c'è anche un problema di compensazione per tutti coloro che non fanno la contrattazione di secondo livello, perché coloro che fanno la contrattazione di secondo livello ovviamente avrebbero teoricamente la possibilità di colmare attraverso la contrattazione di secondo livello, che peraltro è pure, speriamo che sia pure detassata, ma ci sono tutta una parte di lavoratori che non, realisticamente che non fa la contrattazione di secondo livello, e quindi lì si deve prevedere una compensazione salariale per quei lavoratori che non hanno avuto altri aumenti salariali nella durata del contratto.
Allora, visto che abbiamo letto prima l'SMS di una dipendente dell'Alitalia, di una hostess dell'Alitalia, della vita disagiata che fa e quant'altro, ne è arrivato uno, e con questo vorrei chiudere, che la dice lungo su quanto sia pericoloso ritenere di essere i più svantaggiati. Sono un ingegnere meccanico e lavoro in raffineria, prendo 1.400 euro al mese e mi ritengo fortunato. Corro anch'io rischi per la vita e per la salute, lavoro 8 ore al giorno, lontano da dove sono nato e vissuto. A volte non esistono sabati e domeniche. Con che coraggio si lamentano i dipendenti di Alitalia. Andrea da Catania. Allora, la cronaca speriamo di averla raccontata, è tutto ancora aperto sul fronte d'Italia. Gli aggiornamenti ve li racconteranno i nostri GR. Da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. L'augurio a voi di un buon fine settimana. Lunedì ci risentiremo e vedremo che cosa sarà successo, che cosa resterà e come sarà finita questa vicenda all'Italia.
Radio 24. La passione si sente.